Bene, siamo tornati in perfetto orario, oggi siamo veramente precisissimi, allora andiamo subito, proseguiamo nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã, sempre sto squalo che ha fatto, come dice Niccolò Ceccarini, brutta fine, speriamo di no, insomma, per quello che rappresenta in questo caso. Però, vado a dare il buon pomeriggio di nuovo, ritrovo sempre con grande piacere Stefano Impallomeni e Daniele Garbo, ben ritrovati, tutti e due.
Ciao Marco.
Lo sapete, chi Marco, lo sapete chi si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Antonello Valentini. Ciao direttore, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buongiorno, bentrovati.
Come stai? Come stai? Bene?
Avvilito.
Perché? Che c'hai?
Perché questa vicenda da vecchio dirigente della federazione mi avvilisce, mi lascia senza parole. E la ritengo di una gravità inaudita. Penso soprattutto a quelle migliaia di ragazzi che per passione, con i soli soldi della benzina, vanno ad arbitrare sui campi della Lega Dilettanti, prendendo spesso calci, spunti, cartotti, puapreghe, eccetera. L'immagine che viene fuori da questa vicenda per l'AIA, per la classe arbitrale, è devastante.
Hai detto tutto, però allora, siccome mi hai anticipato che era un tema che volevo trattare con te oltre agli altri, poi ritorno un attimo sulle vicende del campionato. A questo punto ti chiedo, Antonello, e voglio sentire anche magari un pensiero sia di Daniele e di Stefano, cosa può succedere domani, che c'è questo consiglio dove si riuniscono, che cosa può succedere a tuo giudizio?
Beh, la federazione, va detto subito, che ha reagito con grande tempestività e sono sicuro che agirà, si comporterà con grande fermezza. Domani c'è un Consiglio federale convocato ad Horas, sì, da Gravina. È chiaro che per prendere dei provvedimenti, al di là delle cronache giornalistiche, delle emozioni, dei sentimenti, delle impressioni di ciascuno di noi, del disgusto, almeno mio personale, ci vogliono delle basi giuridiche, ci vogliono dei documenti, ci vogliono delle carte, bisogna richiamarsi alle norme, ai regolamenti. Il procuratore federale Chinè ha già chiesto gli atti alla magistratura ordinaria per l'inchiesta che riguarda il signor D'Onofrio. Però detto questo, io penso che un punto di caduta, se ci sono gli elementi normativi e regolamentari, debba essere il commissariamento dell'AIA. Ma ti voglio dire di più. Nel 2006, quando scoppiò Calciopoli, il presidente della federazione era Franco Carraro. Carraro non aveva nessuna responsabilità diretta o personale in quella vicenda, ma sentì il dovere, per responsabilità politica, come lui stesso dichiarò, di dimettersi da presidente della Federazione Italiana del Gioco Calcio. All'AIA nessuno in questo momento avverte questa responsabilità politica e nessuno ora ha fatto un passo indietro. E questo francamente lo lascio al giudizio di chi ci ascolta.
Non potrebbero arrivare domani queste dimissioni?
Ma non lo so, ognuno si comporta come crede. Io ti ho fatto per analogia un ragionamento che riguardava un personaggio di primissimo piano,
ho capito benissimo.
Carraro, che era presidente della federazione, che non aveva alcuna responsabilità personale o diretta nella vicenda di Calciopoli, ma avvertì il dovere di dimettersi, avvertendo, come dire, una responsabilità politica, come lui stesso la definì. Qui non si muove niente da parte dell'AIA, e questo lo lascio giudicare a voi.
Garbo.
Questa, ha detto benissimo tutto Antonello, è una vicenda devastante per l'immagine degli arbitri, che già non godono di grandissime simpatie, no? E nella fattispecie poi D'Onofrio non è un arbitro, voglio dire, quindi diciamo così dal punto di vista tecnico non c'entra nulla, però certamente è uno che ha avuto a che fare con gli arbitri e comunque con tutta l'AIA. È chiaro che io credo che Terenza Lange sia una persona per bene. Però bisogna verificare le modalità con cui si è arrivati alla nomina di Pietro D'Onofrio, che è un personaggio francamente discutibile da moltissimi punti di vista. Poi se è vero, ovviamente fino a prova contraria io sono un garantista, ma se è vero che quello di cui lo accusano è una cosa pazzesca, voglio dire, cioè un narcotrafficante a livello mondiale è una cosa incredibile, quindi io credo che Trentalange domani, se ha un minimo di sensibilità politica, rassegnerà nel Consiglio federale, rassegnerà le dimissioni da presidente dell'AIA. Credo non ci sia altra soluzione che il commissariamento.
Stefano Impallomeni.
Una storia, come ha detto Antonello, di una gravità inaudita, anche per il tenore proprio, se non sappiamo, fino a prova contraria, come ha detto Daniele, non abbiamo elementi, ma insomma per quello che ho letto è qualcosa di non so, sembra un film dell'orrore. Io quando ho letto questa cosa qui non ci volevo neanche credere. La domanda che mi pongo è come sia stato possibile che questo fatto sia sfuggito, ecco, come diceva Antonello giustamente, ai vertici, perché da quello che ho letto, anche quando utilizzo il condizionale perché non lo so, ma insomma D'Onofrio era stato promosso anche quando era agli arresti domiciliari, o sbaglio, ma questo ho letto a luglio.
Sì, è così.
Allora qui siamo, io sono con la linea di Antonello, siamo a un punto veramente di certo.
Se mi permetti, la presunzione di innocenza vale per chiunque, e questo noi non dobbiamo mai dimenticare. No, però siamo di fronte a un problema diverso. Si pone il problema sui criteri di reclutamento e di nomina di personaggi ai vertici dell'associazione arbitri. Non basta più evidentemente l'autocertificazione, se è vero, come ho letto sui giornali, che a parte le vicende che tutti sappiamo, nelle sue dichiarazioni, nelle sue referenze, D'Onofrio aveva dichiarato di essere un ufficiale medico militare e non aveva mai invece conseguito la laurea in medicina. Se è vero, come ho detto, che durante il lockdown, mentre tutti eravamo terrorizzati e chiusi in casa, sfruttava una tuta mimetica militare per andare in giro in Italia e non solo a distribuire roba, come si suol dire. Cioè, voglio dire, qui c'è un problema veramente molto più serio, molto più grave della cronaca di questi giorni, e secondo me fa bene la federazione non solo ad approfondire, ad andare giù con la vanga, ma fa bene anche a pensare di richiamare a sé la giustizia arbitrale, che evidentemente a livello domestico, come è stato in questo periodo, funziona male, nel senso che anche sui criteri di reclutamento e di nomina non è possibile che non si conoscano le caratteristiche, i requisiti, le referenze di personaggi apicali dell'associazione arbitrale, di gente che è stata 4 mesi agli arresti domiciliari, nessuno dalla sezione di Cinisego Balsamo, di cui fa parte D'Onofrio, del CRA Lombardo, il Comitato Regionale Arbitri Lombardo, dell'AIA, nessuno sa che per 4 mesi questo signore è sparito, perché guarda caso era agli arresti domiciliari, non è che stava al cinema. Cioè, voglio dire, qui c'è un problema molto serio,
è
il fango del ventilatore, come si suol dire, per tutta la categoria arbitrale, che non se lo merita.
Sentite, c'è un messaggio che scrive: e Sozza dopo la prestazione di ieri lo passano internazionale. Di questo dovresti parlare, altro che di deontologia professionale, invece non una parola. Io chiedo sempre a certi ascoltatori che se vogliono venire qui a fare la trasmissione, io sono contento, quindi non c'è problema. Però rigiro a voi questa osservazione, che poi non mi sembra tanto deontologia professionale. Questo. Vabbè, comunque, Daniele, vuoi rispondere tu? Sozza, che dobbiamo fare? Lo dobbiamo silurare e mandare da qualche parte? Non lo so.
Guarda, gli arbitri sbagliano ed è ancora più grave che sbaglino in presenza del VAR, quindi c'è qualcosa che non va e che bisogna evidentemente mettere a posto. Non so se sia il protocollo di applicazione del VAR, sicuramente il metro di giudizio, sono dei fatti veramente che non si spiegano. Il rigore non dato alla Fiorentina secondo me è greda vendetta, cioè è una cosa clamorosa, ha falsato il risultato della partita, forse potrebbe addirittura falsare il campionato. Però al di là di questo, dell'episodio, c'è stato un errore, e ogni volta che c'è un errore l'arbitro comunque paga, perché viene sospeso magari per 1, 2, 3 giornate. E bisogna arrivare, probabilmente abbiamo degli arbitri modesti dal punto di vista tecnico, immagino, perché questi errori si ripetono troppo spesso, francamente. Faccio fatica a comprendere. Io sono stato uno, tra l'altro, sempre molto accondiscendente con gli arbitri, perché secondo me fanno un lavoro molto difficile. Però da quando c'è il VAR, francamente, mi aspettavo che ci fossero meno errori, invece ce ne sono ancora troppi, secondo me.
E vale Antonello? Valentini?
Ma sì, no, non c'è dubbio. Guarda, dal VAR, secondo me, comunque la si pensi, non si può tornare indietro. Però bisogna mettersi a tavolino e ridiscutere, come dire, le norme di applicazione, il protocollo del VAR, perché così si crea soltanto più confusione. Chi pensava che con il VAR non ci sarebbero state più polemiche o errori, ovviamente sbaglia, perché gli arbitri continuano a sbagliare e continueranno a sbagliare. Però ci sono delle cose che vanno messe in chiaro, sulla uniformità di giudizio, sull'interpretazione di certi falli, sulle modalità di intervento del VAR. Io ho sempre detto, anche a questi microfoni, che purtroppo su una classe arbitrale italiana che tranne poche eccellenze è diventata modesta, e vorrei che l'AIA si occupasse prevalentemente di questo, del reclutamento e dell'istruzione, della preparazione degli arbitri. Su una classe italiana mediamente modesta, il VAR rischia di avere dei contraccolpi negativi, per il motivo che ti dico, perché se arbitra Valentini e al VAR c'è fatto un nome fuori discussione, Collina, io Valentini, arbitro di campo, richiamato da Collina, mi metto sotto l'ala protettiva di Collina e dico, tanto, me lo dice lui, è Collina, sto a posto. Se viceversa c'è Collina in campo ad arbitrare, c'è Valentini al VAR, a me al VAR, arbitro di seconda fascia, Collina non mi si fila proprio, non mi si fila proprio. Quindi anche questo fatto, questo tasso di suscettibilità o di sudditanza, secondo me è un problema da affrontare serenamente a livello arbitrale.
Sì, sì, sì. Lì comunque nell'episodio di, non so che ne pensa Stefano, ma nell'episodio di quel rigore lì, Tomori con E poteva essere chiamato al VAR, e non l'ha chiamato. Pure questa cosa qui è abbastanza... Stefano, no, e poi chiudiamo questo discorso.
No, ma io l'ho detto prima, insomma, Sozza secondo me è un ottimo arbitro. Detto questo, poi può capitare che ci sia una prestazione un po' non sufficiente. Poi, collegandolo al discorso del protocollo, io sono per una normativa, siccome il calcio è uno sport popolare, che sia una normativa, diciamo, che la
più
gente
semplice,
possa capire.
Più semplice, più
cioè,
semplice.
Io adesso autogiocata, pallone inatteso, ci sono tutti dei cavilli, delle cose all'interno di una norma. Insomma, secondo me l'IFAB, a partire proprio dall'organismo internazionale, dovrebbe un po' snellire questo regolamento, che è abbastanza, è per esperti di diritto, insomma, chi frequenta studi legali.
Sì, sì, sì.
Uno che con la pagnottella, come andavamo noi da ragazzini, ma chi ne sa, insomma, lo sport popolare che da sfogo pure deve essere, ci devono essere regole, secondo me, riconoscibili da chi fruisce, insomma, anche da tifoso, dalla gente, da appassionata, perché non si capisce ogni volta, poi quando lo spiegano, allora uno capisce l'autogiocata, allora ho capito, allora, ma la presa di mano, allora poi te lo spiegano, poi il pallone inatteso e poi te lo spiegano, ma alla gente, io credo, è anche dovere da parte del tifoso, di chi assiste alle partite, sapere le regole, però che siano, insomma, abbastanza semplici da capire, perché ogni anno non si capisce più niente qui, no? Tra il VAR, tra quando può incidere, quando non può incidere, insomma, uno si deve studiare, ecco.
Deve
il tifoso studiare. Secondo me si deve godere lo spettacolo e deve capire almeno 4-5 regole auree, insomma, e poi il resto, sì, ci sono
più
delle cose,
semplicità, tu dici, più semplicità,
più semplicità
che...
nel regolamento, io, ecco, questo se no non è, ecco, ma poi il gioco automatico, semi-automatico, ma dove siamo arrivati? Cioè, io sono per il progresso, sono d'accordo con quello che ha detto Antonello, non si torna indietro e non si deve tornare indietro, però ogni anno ce n'è una, e credo che anche gli arbitri non siano aiutati. E poi ripeto e chiudo l'annosa questione sulla separazione delle carriere. Secondo me ci devono essere i varisti e ci devono essere i giudici di campo, punto. Cioè, non è che uno può fare, cioè, Di Paolo è lo specialista del VAR e faccia sempre quello, l'arbitro di campo il migliore, che ne so, è Orsato qui,
e faccia sempre quello. Sì, no, sono d'accordo, sennò c'è una confusione.
Un giorno uno si scopre, che fai domenica, faccio il VAR, pure io l'ho fatto la scorsa settimana, ma no. C'è gente che non è. Ci vuole una predisposizione, una formazione. Dai, su.
Daniele, vuoi aggiungere una cosa, poi cambiamo discorso.
Sì,
dai.
No, volevo aggiungere una cosa, volevo sapere cosa ne pensano Antonello e Stefano. Secondo me sarebbe giunto il momento di mettere ex giocatori al VAR, ad aiutare gli arbitri.
Sì,
perché
sì.
Secondo me
non lo so se può aiutare.
Di più chi ha giocato a calcio che chi non ha mai giocato, dai, onestamente. Io
capiscono pure loro, capiscono pure loro, però. Secondo me, ripeto, ci deve essere una formazione seria e una presa di posizione all'interno, ma non dico dell'AIA, dell'IFAB, perché poi l'AIA recepisce quello che viene deciso a livello internazionale.
Certo, 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 le regole valgono per tutti, mica solo perché non è che siamo noi che ce le mettiamo. Vabbè, comunque, 331-8200-213, insomma, tanti messaggi, prendo questo, se l'AIA recluta gli arbitri come reclute dei dirigenti siamo alla frutta, scrive Max, dove sono i collina, altro che VAR, ha ragione il vostro ospite quando dice che la classe arbitrale è veramente, veramente mediocre, ancor peggio, secondo me, scarsa. Poi c'è un audio e chiudiamo perché voglio andare a un altro argomento. Dai, vai.
Ciao Marco, ma ricordo male o Carraro chiamò Bergamo per mandare arbitri che favorissero l'Inter?
Ma io non ricordo.
Vabbè, ma andiamo 14 anni indietro, guardiamo avanti.
Cioè, vabbè,
e quindi... Noi siamo un popolo straordinario, andiamo a vedere quello che...
Sì,
vabbè. Non lo so.
Vabbè, dai, andiamo avanti. Sì, infatti, voglio dire, quella è una faccenda che insomma, poteva essere chiusa in maniera diversa. Qualcuno ha pagato meno, qualcuno ha pagato di più, però insomma, dobbiamo andare avanti da questo punto di vista. C'ha ragione Stefano.
Comunque, voglio dire una cosa sola su questo, perché non mi voglio sottrarre a una risposta. Dalle inchieste sportive e dalle inchieste della magistratura ordinaria, Carraro è uscito indenne e aveva ricevuto una multa, una ammonizione che poi il Consiglio di Stato gli ha cancellato. Quindi non c'è dubbio che fu una stagione, come dire, turbolenta, equivoca, avvelenata, però poi ci sono gli atti definitivi della magistratura sportiva e della magistratura ordinaria e io vorrei attenermi a quelli, altrimenti, altrimenti non ci capiamo più.
Sentite, visto che ci volevo andare, facciamo un ultimo giro sulla prima, avevamo toccato un po' il tema anche Roma, tema Mourinho, volevo sentire un po' il vostro pensiero, no? Quello che sta prima si è detto, beh, un finale che tutto sommato lascia un po' di problematiche, un po' di polemiche, si chiude magari in maniera un po' amara questa prima parte. Posso chiedervi un attimo un pensiero? C'è chi ci scrive, insomma, ci chiede, insomma, le parole di Mourinho, quello che è successo nelle due ultime gare. Ieri ha punzecchiato anche Abraham. Voglio sentire un po' il vostro pensiero. Mi sembra Daniele prima ha detto in passato lui era uno che faceva scudo sui giocatori ma attaccava sempre all'esterno, no? Adesso ultimamente ha cambiato un po' strategia, una strategia che può funzionare, può portare dei risultati, oppure no? Facciamo un attimo un giro, dai, Daniele, riparto da te, poi Stefano Impallomeni e Daniele Garbo e Antonello Valentini, dai.
Guarda, io credo che Mourinho sia cambiato, come comunicatore è sempre stato il numero uno, ma ultimamente ha cominciato a cercare di deviare l'attenzione dai suoi errori al mondo esterno e ai giocatori. Al Tottenham, che è stata l'ultima squadra che l'ha esonerato, ci fu una lettera di 14 giocatori degli Spurs al presidente e in cui lo pregavano di mandar via Mourinho, cosa che poi è avvenuta. Evidentemente lui fa fatica a gestire lo spogliatoio come faceva una volta, non so se sia dovuto al fatto che sta invecchiando anche lui, viva Dio, perché non è che invecchio solo io, ma probabilmente ha dei problemi evidentemente, perché anche quello che è accaduto con Cardo è clamoroso. Detto questo, secondo me lui è stato anche un po' sfortunato, è stato tradito da alcuni giocatori. L'anno scorso Abraham segnato, non so se 27-28 gol, il primo campionato italiano, ne ha segnati tantissimi fra campionato e coppa. Quest'anno non vede la porta neanche se fosse larga 12
metri. Ma ne ha fatti 3 quest'anno, ne ha fatti 3.
Capito, questo è il problema serio della Roma, perché è evidente che questo è il problema. La Roma segna pochissimo. Poi se gli manca Dybala, che è l'unico che ha un po' di fantasia, che inventa qualcosa, anche il rigore nasce dalla sua azione, voglio dire, non ha più qualità e purtroppo vengono al nodo, vengono al pettine i nodi di una, probabilmente di una campagna acquisti un po' sopravvalutata, diciamo così. Forse la rosa della Roma non è così forte come noi pensavamo.
Stefano Impallomeni.
E da lì riparto, perché sono d'accordo con Daniele con le ultime cose che ha detto. Cioè, cosa ci dobbiamo aspettare? Niente, ieri la Roma ha toccato il fondo tecnico, una povertà tecnica, statica, un'involuzione clamorosa. Poi Mourinho ci ha raccontato a fine partita che esiste una Roma con Dybala e senza Dybala e ce ne siamo accorti, lo sapevamo, potevamo intuirlo, anche insomma chi non sa di calcio oppure chi non è ferrato, chi non li allena ogni giorno i calciatori, però certo questo è, poi c'è da chiedersi, e se poi perdi le partite con Dybala, con Wijnaldum eccetera eccetera, secondo me, ha detto bene Daniele, noi ci dobbiamo accorgere adesso dopo queste 15 partite di questa stagione, che la Roma ha sbagliato il mercato, perché se tu segni 18 gol e con l'arrivo di Dybala, di Belotti, Abraham, Zaniolo, eccetera eccetera, qualcosa allora in mezzo al campo è perso. Vedi tu, Mkhitaryan, Oliveira non ce l'hai più, non l'hai sostituiti, quindi c'è stato un errore. Noi avevamo salutato il mercato da Roma, gli avevamo dato 8, 8 e mezzo, 9, e qui ti ritrovi a gennaio e non so adesso le esigenze di bilancio, la possibilità economica, il potere d'acquisto di questa squadra con il fair play eccetera eccetera di questo club, non vado così, voglio dire, a vedere insomma se ci sono possibilità, però tu ti ritrovi che a gennaio devi fare qualcosa, perché da una parte questa squadra è migliorata da un punto di vista della classifica, poi premesso, detto almeno personalmente, ci sono quattro squadre più forti. La Roma, ripeto, sono 5 anni quasi che non entra in Champions League, è da lì che bisogna partire, e allora uno deve fare una riflessione ampia, coraggiosa, nel dire: quando è che ricominciamo il ciclo vero, cioè l'anno zero vero? Cioè l'anno zero vero significa rifondarci, cioè ricostruirla, ricostruirla, perché c'è un ciclo che è finito e facciamo finta di non accorgerci. Cioè, questo è un po' il ciclo. Poi possiamo dire le responsabilità di Mourinho, l'autocritica che lui diceva si può dare di più, si può dare di più a cominciare da lui e tutto il resto, perché dire che quello, cioè se lui dice c'è una Roma con Dybala o senza Dybala, secondo me è una dichiarazione che, cioè, la squadra deve uscire fuori dal magnetismo del proprio del suo allenatore, perché funziona fino a un certo punto. Cioè tu hai vinto, hai fatto bene la Conference League, ora però il bello dello sport, del calcio, della vita, del lavoro, è che quello che hai fatto di buono non serve più a niente, perché tu ti ritrovi adesso a 15 novembre che sei settimo in classifica. Per carità, secondo me è la classifica che vale per la Roma, perché la Roma è Atalanta, Lazio, Roma, questo è. E poi ci sono quattro squadre che sono più forti, hanno una profondità di rosa, di qualità eccetera eccetera. Detto questo, però, hai migliorato la classifica ma hai peggiorato l'humus dello spogliatoio, cioè questa mentalità di cui parla Matic a fine partita. Poi ho concluso, Marco, non tolgo spazio ad Antonello. È vera, cioè che cosa manca? La mentalità cos'è? È anche enuclearsi dal magnetismo potente del suo allenatore, che tutto governa e tutto accentra. Cioè, se i calciatori devono interrogarsi, sì, vabbè, ma se non riusciamo a vincere perché Pellegrini manca, Pellegrini non sa battere i calci d'angolo, perché questo, noi dove andiamo a finire? Cioè, dove, che campionato potremo fare? Cioè, noi senza Pellegrini, cioè la Roma senza Pellegrini che calcia le punizioni oppure i calci d'angolo, non riesci più a segnare. Allora sono dei limiti che tu devi affrontare per migliorare. Allora tu dirai, vabbè Stefano, però cioè, la Roma è questa, e la Roma, e il gioco della Roma è questo, povero tecnicamente, è basato sulle personalità, sui Dybala, sui Wijnaldum, sui Pellegrini eccetera eccetera, però allora qualcosa è sbagliato in mezzo al campo. E quindi quello che diceva Daniele è giusto, cioè tu ti ritrovi a gennaio che devi rifare il mercato. Domanda: la Roma lo potrà rifare? Non lo so, se vuole arrivare al quarto posto secondo me sì, se invece deve navigare così con l'Atalanta e la Lazio, oppure magari cede una delle quattro là, e devi sperare. Ecco, gli ultimi 20 minuti, l'ha definiti i 20 minuti della speranza, speriamo che siano i 20 minuti della speranza e non dell'arroganza.
Antonello Valentini?
Ma io ovviamente lascio le valutazioni tecniche a Stefano e Palomini, che ne sa molto più di me. Faccio invece un discorso di comportamenti, di stile, di gestione del gruppo, di gestione dei rapporti con la società. A me, lo dico con estrema franchezza ed esprimo ovviamente un'opinione personale, le ultime uscite di Mourinho non mi sono piaciute per niente, per una serie di ragioni. Non è possibile che quando si vince il merito è in gran parte suo e quando si perde il demerito è tutto dei giocatori, primo. Secondo, lui è un grande comunicatore, ma è anche un grande istrione. Certe volte mi dà l'impressione che reciti un copione, che abbia scritto una sorta di sceneggiatura per distrarre i tifosi, la gente, gli osservatori dai veri problemi della Roma. Allora, quando lui dice che Dybala c'ha la testa ai mondiali che Abraham è diventato improvvisamente un giocatore modestissimo, quando prende di mira in quella maniera Karstorp, delle cui capacità tecniche io non voglio discutere, ma è un tuo giocatore che tu hai voluto, che hai nella rosa, e che tu non puoi, secondo me, trattare in quella maniera, anche per un motivo pratico. Se io fossi la società, gli direi: scusi, signor Mourinho, ma se lei dice pubblicamente che Karstorp non lo vuole più e a gennaio deve trovarsi un'altra squadra, io a chi lo vendo Karstorp e a quale prezzo lo vendo, sapendo, conoscendo tutti che sono costretto a venderlo? Allora, questo atteggiamento a me francamente non piace, non piace per niente. Non ti dimenticare, lo abbiamo detto tante volte, che quando Mourinho è venuto a Roma, l'affare, se così si può dire, uso un termine in senso lato, l'hanno fatto in tutti, l'ha fatto la Roma, che veniva da una stagione deludente, scarsi risultati, quello che con una tifoseria ingiustamente depressa e abilita, che è una tifoseria straordinaria. Dall'altra parte l'affare lo ha fatto Mourinho, che veniva da 3 esoneri consecutivi e che è venuto in una piazza che lo ha accolto a braccia aperte e che continua a rispettarlo, ed è giusto che lo rispetti perché non è uno stupido, però facciamo a capirci, non è possibile scaricare da una parte sui giocatori i demeriti e prendersi i meriti. Allora, questa gestione dei rapporti con la stampa, con l'opinione pubblica, con la società, con i giocatori, a me piace poco, perché poi succede quello che è già successo e che ha citato, mi pare, Daniele, che poi i giocatori nello spogliatoio, e Stefano ne sa più di me anche in questo caso, si rompe un meccanismo di fiducia, di stima, di rapporti, di amicizia, e di considerazione, di rispetto, e poi, voglio dire, si va a finire male.
Va bene, va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo fermare. Insomma, ci fanno anche i complimenti per l'analisi che è stata fatta su questo momento anche della Roma generale. Quindi rigiro a voi i complimenti. Adesso però ci dobbiamo fermare perché devo andare in pausa. Voglio ringraziare come sempre Antonello Valentini, Daniele Garbo, grazie per essere stati con noi. Grazie come sempre. A presto, un abbraccio ad entrambi. Grazie anche a te, Stefano. Ci ritroviamo poi nei prossimi giorni. Prepariamoci, Stefano, perché vorrei fare un po' il pagellone con voi di queste prime 15 giornate. Un po' di voti li dobbiamo dare pure noi, insomma, non ci possiamo esimere da questa cosa. Dai, ci sentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio a Stefano Impallomeni. Ci fermiamo, arriva un altro terzetto alle 15.30. C'è una sorpresa. C'è una sorpresa, una alle 15.30 e una alle 16.30. State con noi.